Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Apriamo dalle conseguenze delle elezioni in Italia, perché il quadro incerto emerso dal voto ha pesato su Piazza Affari, senza però il panico temuto. Lunedì Milano ha chiuso con un calo dello 0,4%, anche grazie al segno più di Wall Street e soprattutto nel resto d'Europa. Colpiti dalle vendite sono stati soprattutto i titoli bancari e quelli vicini a Silvio Berlusconi come Mediaset e Mondadori, che hanno perso circa il 5%. In Germania abbiamo visto che la fine dello stallo politico ha dato poi un forte impulso all'indice della borsa di Francoforte, mentre in Italia, a breve, il Presidente della Repubblica Mattarella avvierà un giro di consultazioni che potrebbero protrarsi molto a lungo. Cosa si aspettano i mercati in questo periodo di stallo? Quanto rischia di perdere effettivamente la Borsa di Milano? Quali potrebbero essere gli effetti sull'economia italiana?
Beh, allora, per quanto riguarda la Borsa, tutto sommato effetti limitati, nel senso che i comparti più deboli sono quelli che hanno sofferto, soprattutto quelli bancari, che sono sempre nell'occhio del ciclone. Il sistema bancario italiano era e rimane in difficoltà, per cui è quello che subisce di più incertezze politiche. Ci sono poi le sorprese politiche, per cui ci si aspettava che il centrodestra avesse Forza Italia avanti alla Lega, per cui nel momento in cui si vede diminuita la figura di Berlusconi le aziende del suo gruppo diminuiscono. Per quello che riguarda altri titoli in borsa, abbiamo visto salite di titoli che sono soggetti o a speculazione, perché sono soggetti magari a acquisizioni o interesse straniero, oppure stanno andando abbastanza bene perché sono nel settore esportazione, quindi tutto sommato quello che succede in Italia non è così fondamentale per loro, per cui è abbastanza difficile fare previsioni a livello di settore. Per quello che riguarda l'economia, incertezza che continua non fa certamente bene, soprattutto al sistema bancario e tutto quello che è legato alle banche, perché alcune decisioni dipendono dal potere politico. Per il resto mi sembra che tanto l'economia italiana quanto gli italiani abbiano ormai da tempo fatto l'abitudine a procedere da soli indipendentemente da quello che succede nei palazzi del potere di Roma, per cui questo andamento a vista che tutti quanti ormai stanno avendo probabilmente continuerà.
In tutto questo, Max, lo spread è tornato a crescere. Swiss Bank ha lanciato un allarme affermando che adesso le riforme di cui ha bisogno l'Italia sono a rischio. Ma considerando che in finanza c'è persino chi si arricchisce sulle perdite altrui, sappiamo speculazioni varie, i vari Soros, come il film The Big Short ha provato a spiegarlo per quanto riguarda la crisi del 2008. Allora, un eventuale stallo prolungato della situazione politica in Italia sarebbe una calamità per tutti? Magari passare un anno senza governo? Ci sarebbe qualcuno, qualche parte dell'Italia che potrebbe avvantaggiarsene?
Ma guarda, la parte che forse subisce di meno queste incertezze è la parte che ha a che fare con le esportazioni e aziende che sono magari molto forti in quello che fanno e in una situazione politica di incertezza possono diventare oggetto di interesse da parte stranieri. Purtroppo il sistema di imprese italiano è un sistema che è molto individualistico, quindi a differenza di quello che è successo in altri paesi nel momento in cui c'è stata l'Unione Europea e quindi sono stati l'Unione Europea da un punto di vista economico, perché da un punto di vista, diciamo così, politico, di trattati sono 50 anni e più che se ne parla, però a livello più economico, quindi dalla nascita dell'euro negli ultimi 20 anni, paesi come la Germania, come la Francia, hanno cercato di creare dei campioni nazionali e quindi hanno cercato di creare un sistema per cui le imprese che andavano bene potessero essere rafforzate. Nel caso italiano invece l'individualismo è rimasto, non c'è stato un incentivo per tenere o costruire dei campioni nazionali, e questo ha fatto sì che in tanti settori in cui l'Italia era molto forte la situazione andasse sempre peggio. Giusto per farti un esempio, la Borsa di Milano era tra le prime 10 borse mondiali 10 anni fa, adesso forse non è nemmeno tra le prime 20, per cui abbiamo veramente perso molta importanza da un punto di vista economico, perché da un punto di vista anche politico non c'è mai stato un interesse, un incentivo a dare effettivamente degli strumenti per le imprese per mettersi assieme. E tu puoi dire, magari la testa delle persone di chi è a capo delle aziende non vuole mettersi assieme, però in definitiva, anche se tu non vai d'accordo con nessuno, ma gli incentivi
se
sono
c'è il quattrino,
per andare d'accordo,
ecco, che ti incentiva
in quella direzione. E il fatto che non hai avuto incentivi da decenni spiega il motivo per cui, secondo me, l'Italia da un punto di vista economico, a livello internazionale, sta andando, ahimè, sempre più indietro.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Allora, Max, veniamo in Australia, perché nella giornata di giovedì, tra circa in realtà 48 ore, in Cile 10 paesi sottoscriveranno finalmente, vale la pena di dire, il TPP, la Trans-Pacific Partnership. L'amministrazione statunitense però ribadirà l'intenzione di introdurre dazi al 25% sull'importazione del ferro e del 10% su quella dell'alluminio, misure che, secondo il consulente della Casa Bianca per il commercio Peter Navarro, aiuteranno l'industria e l'economia americana. Di fatto, al momento, ogni anno l'Australia esporta verso gli Stati Uniti circa 400.000 tonnellate di ferro. In termini economici si tratta di un giro d'affari di 274 milioni di dollari per il solo ferro, 276 milioni per l'alluminio. Secondo un'analisi della Deloitte, una spirale protezionistica su scala globale potrebbe costare all'Australia 5 miliardi di dollari in prodotto interno lordo e circa 20.000 posti di lavoro. Ecco, l'Australia non potrebbe comunque recuperare parte di queste presunte perdite introducendo a sua volta tariffe e dazi su beni importati dagli Stati Uniti? Che cosa significherebbe per l'economia australiana e per quella globale un'eventuale spirale protezionistica di questo tipo?
Il pericolo è effettivamente che, cominciando ad avere dazi soprattutto su materie prime, tu hai due tipi di problemi. Il primo è che appunto le materie prime costano di più e le materie prime vengono messe da tutte le altre parti, quindi hai un effetto diretto sui prezzi delle materie prime, però il ferro, l'alluminio sono usati in tutti altri tipi di produzione, per cui le automobili, gli elettrodomestici, tutta la parte di componentistica che usa queste materie prime si ritrova ad avere prezzi più alti, e i prezzi più alti le aziende li scaricano ovviamente su tutti quanti noi consumatori, e noi consumatori, non soltanto noi che veniamo dalla Liguria e stiamo attenti ai prezzi, ma tutti quanti, quando ti ritrovi ad avere un aumento di prezzo, generalmente stai più attento a comprare le cose di cui hai bisogno, magari non cose eccessive.
E qui non serviva Max Tani per dircelo, diciamo.
Sì, non so.
L'economia della massaia.
Esatto. E quindi appunto il ragionamento della massaia su scala nazionale vuol dire che c'è meno domanda, e visto che la domanda rappresenta i tre quarti o quasi del prodotto interno di un paese, se tutte quante le massaie e tutti quanti noi che ragioniamo appunto da Liguria, stiamo attenti a come spendiamo i soldi, spendiamo di meno, creiamo effettivamente una recessione. Quindi questo è la prima cosa. La seconda cosa che succede è che quando tu crei dazi e quindi crei delle distorsioni a livello di commercio internazionale, in un certo senso forzi persone e aziende all'interno della tua economia a produrre cose dove non hanno un vantaggio internazionale. E in un certo senso è come se tu forzassi un bravissimo cuoco a venirti a tagliare l'erba del prato di casa, per cui questo cuoco potrà essere bravissimo, però magari il suo lavoro naturale non è quello di venirti a tagliare l'erba, per cui magari impiega più tempo, non sa usare la falciatrice, ti taglia le cose che buttano l'acqua fuori, ti rovina parte del prato, per cui c'è tutta una serie di competenze che viene svantaggiata dal fatto di avere questa competizione, perché forzi, ripeto, un'economia che su scala globale riesce a lanciarsi su prodotti su cui è molto brava e importare prodotti fatti molto bene da altre parti del mondo a fare tutto quanto in casa, e tutte queste risorse in casa non ci sono, per cui devi accontentarti di quello che trovi. E quindi l'esempio banale che ti ho fatto è sul cuoco che ti taglia l'erba, però magari a livello di tecnologia, a livello di conoscenze mediche, a livello di manifattura, anche a livello di trades, vuol dire trovarti con delle persone che hanno delle capacità minori rispetto a quelle che potrebbero avere se invece tutte queste barriere non ci fossero.
Quindi Trump dice: noi facciamo questo perché vogliamo utilizzare il nostro alluminio, il nostro ferro, però non mette in considerazione il fatto che ci potrebbero essere dei problemi grossi in arrivo anche per gli Stati Uniti?
Certamente, ricordati però che gli Stati Uniti sono un'economia tutto sommato abbastanza grande per riuscire a fare tante cose molto bene da sé, perché se tu vedi i campioni internazionali, le aziende che sanno fare determinate cose, molto spesso sono delle aziende statunitensi.
Quindi i problemi sono nostri in Australia allora?
Però i problemi sono più grandi per chi invece queste aziende non ce l'ha e si ritrova a dover o pagare di più e quindi in un certo senso a consumare di meno, o se cerca di fare le cose in casa ad avere più problemi. Per cui da questo punto di vista Trump ha degli svantaggi, però gli svantaggi che lui dà agli americani sono senz'altro minori degli svantaggi che lui dà ad altri paesi del mondo, noi inclusi.
Ecco, però Max, l'Australia non potrebbe recuperare parte di quelle perdite introducendo a sua volta tariffe sui beni importati dagli Stati Uniti?
Assolutamente, però questo vuol dire che tu magari per esempio non compri più un telefonino fatto negli Stati Uniti, devi comprarti un altro telefonino che magari in questo momento in Australia non viene fatto, devi aspettare magari 2 anni prima che venga fatto in Australia, o devi accontentarti di una tecnologia che non è tanto all'avanguardia, e questo ha un effetto sulla tua produttività, per cui invece di impiegare 3 minuti a fare una cosa impieghi 1 ora e quindi fai meno cose all'interno della giornata, e questo vuol dire che l'economia australiana nel suo globale ne risente in maniera molto negativa, e purtroppo noi importiamo tantissime cose che sono fondamentali in altre parti dell'economia, quindi tu pensa appunto a tutta la tecnologia, ai computer, a software, a cose di questo genere, che alle macchine, che in un certo senso adesso possono essere fatte localmente ma con dei ritardi o con una tecnologia non all'avanguardia come quella che in questo momento abbiamo, grazie al fatto che scaviamo, esportiamo terra oppure portiamo degli studenti internazionali, e con questi soldi riusciamo a importare prodotti che vogliamo e sono all'avanguardia.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.